Floriano e a seguire ancora a Dimitrios Argyropoulos.
Primo, per attirare l'attenzione, Cesare Zavattini nel 1946 una trasmissione alla radio Rai disse: cazzo, io per attirare la vostra attenzione dico cazzo, sono mutilato, per cui lui mi regge il microfono e io riesco a gesticolare. Primo, quando Paolo Finzi diceva che non si ricordava il nome di quell'imperatrice austriaca che fece dei Rom e dei Sinti una sedentarizzazione, che brutta parola, quando fece questa brutta cosa che disse i Rom e i Sinti devono avere per forza un'abitazione come noi, dimenticandosi che loro non è che non la volessero, ma dovevano fare i canestrai, i ramai, i liutai e i circensi, dovevano girare. Allora li sedentarizzò, che fa schifo, li obbligò a stare in un posto mettendoli in condizione di non avere un lavoro. Questo era il problema. Maria Teresa d'Austria, seconda precisazione, una certa Danuta Kasic, salvando, cioè non salvando, prendendo in salvo i registri della Lager di Auschwitz-Birkenau, che noi l'anno scorso faticosamente abbiamo tradotto, sono 3500 pagine, chi le vuole consultare ci scrivesse o ci telefonasse a cipes.lomb@fastwebneb.it, salvò quella parte dei registri del lager Auschwitz-Birkenau in cui si narra la storia anche dello Ziegenauer Lager. Il 15 maggio, altra precisazione, del 1944, il Lagerführer Paul Bonigut, impietosito da come erano stati trattati i Rom e i Sinti, mi rifiuto di chiamarli zingari, li avvisò che avrebbero avuto una persecuzione notturna. Allora si ribellano. Questa è la prima volta che in Auschwitz-Birkenau c'è una rivolta di massa. Non è vero che è l'unica. Ad Auschwitz-Birkenau c'era un ufficio clandestino di deportati politici, soprattutto politici sovietici, che fanno circolare le notizie delle gassazioni. Quell'aereo che Paolo Finzi diceva radente, in realtà, se venite al quartiere navile e vedete la mostra e la foto presa dall'aereo, era a 6.000 metri d'altezza, ma fotografa il lager e lo riesce a riprendere con precisione di allora, ovvio, non è il satellite di oggi. Però sono consultabili, sono visibili le baracche e tutto il resto. La domanda perché non fu bombardato Auschwitz ha una risposta precisa: perché agli alleati non serviva bombardare un lager. Gli alleati sanno, e qui entriamo nel sistema bellico che ancora vige, che la guerra deve seminare il panico tra i civili, perché così tolgono il consenso ai loro governi. Allora, a Milano, il 13 agosto del 1943, c'è il primo bombardamento a tappeto che colpisce Piazza Duomo e cadono le guglie. Il Duomo rappresenta il simbolo di una città. Viene bombardata la biblioteca Sormani. Il primo bombardamento non tocca niente dei gangli vitali della città più industriale d'Italia. È solo nel 1944 che iniziano i bombardamenti agli snodi ferroviari e ahimè, in uno sbaglio tragico, il 10 del 1944 bombardano anche una scuola. Queste sono le guerre intelligenti, ma torniamo ai Rom. Parlare della deportazione e parlare di che cosa ha significato lo sterminio, serve forse più fare qualche esempio serio di vita. A Belgrado c'è un Rom che è un magistrato, non un bidello, non un è un magistrato, è un giudice che giudica i serbi nei buoni e nei cattivi. Con l'invasione nazista accade che c'è il divieto ai Rom, quindi a quella che viene definita spregiativamente la razza zingara, di avere qualsiasi occupazione, di parcheggiare qualsiasi mezzo e di, guardate caso, non vi viene in mente Treviso se vi dico che non possono sedersi su una panchina del parco? E questo è un collegamento con la Treviso del sindaco Gentilini. Questo magistrato osa andare in un bar. Il cameriere lo conosce e gli dice: ma tu sei uno zingaro? E gli dice: no, guarda, io sono un magistrato. La tessera di magistrato lo fa passare per uno zingaro. Ovvero, la nostra mentalità è ridotta a: tu sei zingaro se non lavori, ma se lavori a un lavoro di prestigio non lo sei più. Vi faccio un altro esempio. Due anni fa camminavo a Milano in piazza San Babila e un ragazzo dice all'amico: guarda quel negro di merda. L'amico gli dice: pirla, questo qui è Rijkaard, gioca nel Milan, non è più negro, non è più di merda. Allora, se tu rappresenti un sistema di consenso economico, non sei più di merda, non sei più negro, sei come me, sei uguale a quello che io penso, o meglio, sei uguale a quello che mi hanno educato a pensare. Torniamo al problema. Perché ci siamo dimenticati che Rom e Sinti hanno pagato, io ho incontrato Floriano stasera, la sua famiglia faceva parte della banda di Breda Solini che apparteneva alla divisione Armando che a pochi chilometri di Bologna aveva inaugurato una delle prime repubbliche partigiane dell'Emilia, Montefiorino, e pagano prezzi pesantissimi. Loro, i suoi parenti, salvano Gorni Kramer, noto fisarmonicista, perché era accusato di aver suonato per i tedeschi ed era collaborazionista. Non era vero, i tedeschi l'hanno preso e gli hanno detto: se non suoni noi ti spariamo. Ma loro lo salvano. L'ultima cosa, pensierino su Montefiorino: un fascista, finita la guerra, si presenta e dice: voglio essere imprigionato dalla banda di Breda Solini. Tal Hugo de Bar, suo parente, osa dire una delle più belle frasi che io abbia mai sentito da un partigiano: noi non volevamo vendette, volevamo giustizia. Noi siamo in debito col loro popolo perché giustizia 70 anni dopo non gliel'hanno ancora data, e noi, pieni di pregiudizi come siamo, riusciamo solo a fare interventi caritatevoli e non li abbiamo ancora riconosciuti come minoranza culturale italiana. Sono riconosciuti i ladini, anche i sardi. I mutilati invalidi hanno un'associazione, i Rom e i Sinti italiani no. E se noi tutti non riusciamo ad incazzarci su questo, vuol dire che siamo un popolo che ha seppellito la Costituzione della Repubblica Italiana. Altro pensierino e poi chiudo, così non vi stramazzo le palle. Vania Degila Kocianowski è stato un lituano a cui in Lituania hanno sterminato la famiglia. Questo uomo, che osava danzare a 80 anni a Parigi, naviga dalla Lituania a Parigi, fa il partigiano con i maquisar francesi, si laurea in filologia, sostiene la lotta dei Rom e dei Sinti francesi, diventa uno dei più grandi intellettuali, 2 anni fa è morto, l'unica a cui dedica un articolo sul Manifesto è Giovanna Boursier. In Italia nessuno ha detto è un uomo dei nostri, è un partigiano. Io, se fossi stato il presidente dell'ANPI, avrei dato a lui la tessera onoraria, perché un uomo così è un grande uomo. E per cui vi chiedo un applauso a questo uomo grande. Scusate, su quel banchetto lì c'è del materiale, il ricavato lo diamo a quelli che trasmettono dall'Abruzzo dalla tenda 6, per cui cacciate l'euro.
Io sono De Bar Floriano, abito nel campo del Bargellino, è un campo bello, bello perché ci hanno fatto le casette dentro, ci hanno fatto delle casette, 6 casette, in 100 metri di terra per 50, siamo in 200 persone, senza i bambini, non so se è abbastanza, va bene? Abbiamo chiesto di allargare un po', se è possibile, perché c'è tanta terra lì intorno che è un fenomenale. Ci hanno detto sì, sì, cambiamo, hanno fatto un altro campo di qua, ci hanno buttato di là, sono sballato, buttato di qua e di là come hanno voluto loro. Io volevo andare dentro per far vedere che quelle casette lì non vanno bene, tengono tutto il posto, le roulotte non ci stanno più. Dice qua non si può entrare perché è un cantiere. Ma io devo viverci lì dentro, fammi vedere come fai. No, no, non si può. E chiudo qui. Ringrazio questi signori che hanno fatto del bene là, ci hanno messo a posto. Poi se dicono qualcosa in quartiere, li mandano via, non li lasciano neanche più lavorare. Poi io adesso smetto, perché qui, che sono qui è dal 79-80 che siamo qua a Bologna, con i campi. Se no ero, quanto eravamo liberi, col mio circoletto, qui in via Fioravanti, nel 50 anni fa, mi è morta una bambina a me. Dunque guardate, da 50 anni fa venire adesso, sarò un bolognese, no? Basta, dico più niente.
Adesso, se aspettate che io vi risponda a tutte le domande che avete fatto, non mi resta altro che farvi una domanda, cioè come vi posso rispondere in tutta questa lunga attesa gestita con 4 birre? Perché mentre aspettavo, convocato a parlare, Salvatore Panu non faceva altro che portarmi una birra dietro all'altra. Tuttavia, poiché mi ritrovo con Floriano e preso anche dai vostri discorsi, vi propongo non una domanda, ma una chiave di lettura di questa presenza problematica, ma anche bella, degli zingari in Europa. E dico zingari perché stasera a me mi hanno sbagliato il cognome 5-6 volte, ma sono abituato. Ma sì, è un cognome difficile se uno tende di pronunciarlo immediatamente, subito, per intero. Se invece uno lo spezza, se lo fa diventare 2 voci, viene molto, molto comodo, insomma, pronunciarlo. E parlo dal nome non tanto per fare un discorso biografico, ma per andare a spiegare il termine zingari, il termine zingaro, che significa intoccabile, dal verbo greco toccare, e dall'A privativo, vero caro professore? Buonasera. Allora, tutto ciò ci mette davanti ad una pista che ci fa capire che esiste un primo periodo fatto di una descrizione altrui verso una minoranza però che è utile alle popolazioni locali. Quali popolazioni locali? Le popolazioni elleniche del Bisanzio. Gli zingari arrivano in Europa 1000 anni fa. Allora sono i greci che dicono, op, qua c'è qualcosa. Questa non è più un'immigrazione che sospinge via dal territorio qualcun altro, ma un'immigrazione utile, perché sono dei fabbri, perché sono portatori di mestieri, ma anche di informazioni che sono utili per noi. Però che cosa succede? Non riusciamo a incontrare intanto matrimonio con loro. È difficile avere le loro donne, è il contrario. È difficile farli convertire, perché diventano cristiani, ma lo diventano a modo loro. E poi non sono disciplinati, non riusciamo a indurre a loro una gerarchia sociale tale che ci può servire, potrebbe essere più subordinata ancora di più ai nostri bisogni, per cui diventano intoccabili. Guardate che prendersi dell'intoccabile all'epoca era una cosa importante. Sul verbo toccare, figo, nascono parole come quella della carezza, del sorriso, della carità, cioè nascono parole che fondano una relazione sul contatto e sulla buona relazione, sul buon rapporto. Tutto ciò non è riservato per gli zingari, è attraverso una descrizione, una eteronomia, una descrizione che qualcun altro fa nei loro confronti, diventano intoccabili, cioè diventano quelli che oggi diciamo i tollerati. Il perno di questa situazione è la conversione. Tu non sei in grado di diventare come me, per cui ti trovi costantemente davanti ad una difficoltà oggettivamente distante dalla possibilità di essere integrato. Non ti posso cacciare via, anzi, su questa intoccabilità si fonda un discorso di non aggressione, un discorso di equilibrio e di pace sociale, però diventi eternamente intoccabile, diventi eternamente uno che è oggetto di tolleranza. Io devo fare in modo che tu sei tollerato. Ecco, su questa tolleranza abbiamo un lungo periodo di rapporti in una vicinanza e lontananza che non fanno altro che precisare che esiste qualcuno in mezzo a noi costantemente lontano. Può starci a fianco, ma non sarà mai come noi. Però tutto ciò ha una sua positività, perché questo qualcuno non è oggetto di aggressione, non è oggetto di subordinazione, cosa che lo diventa una volta che queste popolazioni, insieme alle popolazioni elleniche, si spostano verso l'Occidente. Perché? Perché il Bisanzio non esiste più. Arrivano gli ottomani, l'impero si disscioglie, e tutti si spostano verso l'Europa. Alcuni arrivano in Italia passando via mare e diventano i Roma Abruzzesi, altri vanno verso il centro dell'Europa, Romania, Serbia, Voivodina, Ungheria, e là dello stesso principio, del principio dell'intoccabilità, diventano schiavi. Perché quelle popolazioni slave hanno detto, benissimo, voi siete così bravi a lavorare i metalli, a far questo e quell'altro, siete così bravi ad essere utili come siete stati utili nei bizantini, benissimo, di questa vostra utilità noi vogliamo il possesso totale, voi sarete i nostri schiavi. E sono gli zingari diventati gli schiavi dell'Europa. C'erano gli schiavi dei padroni, ovviamente, dello Stato, ma ancora peggio c'erano gli schiavi della Chiesa, del Supremo, quelli che sono veramente intoccabili, perché se Dio li ha plasmati per essere schiavi, c'è poco da fare. Ecco, di questa schiavitù c'è ancora una mancanza incolmabile, perché nessuno della scuola, dell'università, nessuno nell'Europa anche oggi vuole andare a cercare il perché e come mai ha durato parecchi secoli e come mai è caduto questa schiavitù e soprattutto come mai questa schiavitù ha lasciato una considerazione verso questa minoranza che ci porta all'Olocausto. La schiavitù formalmente in Europa decade nel 1864, praticamente 150 anni circa, per cui un istante nella storia, ma anche nelle nostre menti, e tutt'oggi, senza stare a studiare la schiavitù, stiamo andando avanti con pregiudizi di ogni genere per voler spiegare l'essenza dell'altro, la condizione di vita dell'altro, il lavoro degli altri e soprattutto i lavori che questi altri intrattengono con noi. La conversione è stato il perno ed è la chiave di lettura per andare a spiegare rapporti che si basano su una subordinazione totale dell'altro che si chiama schiavizzazione dell'altro. Però da questo momento storico passiamo ad un altro che ha a che fare con meccanismi più raffinati, che sono i meccanismi non tanto dell'educazione ma della rieducazione. Io dicono i bianchi europei, non vogliamo convertirli, vogliamo però correggerli. Dalla conversione si passa a questa correzione, ma non è apertamente chiamata tale. Se uno, gli accademici soprattutto, la camuffano con questo pretesto della rieducazione. Voi non siete in grado di rapportarsi al mondo in maniera educata, civile, diceva prima Lucio, noi però siamo in grado di rieducarvi. Ma l'idea della rieducazione, qua bisogna stare un po' attenti, non è stato solo del nazismo e del fascismo. Noi abbiamo storicamente schieramenti politici di sinistra che hanno messo come obiettivo principale del loro vivere la rieducazione degli altri. Ecco, un'altra, apro una parentesi, non vi ho detto che io sono greco, ma ve lo dico adesso per due ragioni. La prima è che voglio ritornare sulla questione di Salonico che ha toccato Finci. L'altra è che perché questo compagno appartiene al centro Carlo Cuomo di Milano e Carlo Cuomo era un greco.
Di Salonico. È primo un grande intellettuale, secondo un grande politico, terzo, quando una compagna di Genova, poi vi dico come si chiama, le chiede adesso cosa fai, mi occupo degli ultimi, dice i drogati, no, gli zingari. Questa compagna si chiama Heidi Giuliani.
Il presupposto rieducativo, la pretesa di andare a correggere l'altro, oltre che essere un periodo storico, è anche un periodo che influenza, trapassa la storicità delle due guerre mondiali in Europa e soprattutto dell'Olocausto, e lo troviamo costantemente ancora oggi in ogni tentativo di fare educazione. Ancora oggi i nostri sistemi inclusivi, fra virgolette, hanno come leva principale del fare educazione il ricattare l'altro. Si legittima il ricatto verso l'altro perché l'altro va corretto. O fai così o avrai delle conseguenze. Queste sono state conseguenze estreme durante gli anni 30 e 40, sono però conseguenze che ancora oggi fondano le delibere comunali per farli sgomberi, fondano i sistemi scolastici e l'ideologia del maestro unico, fondano il pensiero di andare a prendere le impronte digitali e fare le liste dei nomi di tutti quelli che vivono nei campi. Appunto, la questione dei campi è il terzo periodo che viviamo ancora oggi e che facciamo molta fatica a superarlo, anche perché è accompagnato da una legislazione che vuole appoggiare e rafforzare il nomadismo. Questo non è un periodo speciale solo nel suo aspetto urbano, ma è un periodo che ha a che fare con il multiculturalismo. Se volete, ha a che fare con quel razzismo che non è più fisico, che non è più, che non usa più criteri di fisicità per fare dei paragoni, ma che usa il riconoscimento della differenza per lasciare quello spazio determinato che l'altro merita, a patto però che non ne esse più. Questo è il razzismo degli anni 50 in America, dove ognuno aveva il suo quartiere, e il razzismo degli anni 90 della guerra bosniaca, dove ognuno aveva il suo enclave, e la pace di Dayton l'ha confermato pienamente, gli enclave continuano ad esserci, e il razzismo dove molto opportunatamente il riconoscimento della differenza serve per mantenere criteri di distanza e di subordinazione. Per cui non sono, sì, capisco, sei uno zingaro, cosa vuoi fare? Zingaro si nasce? Ma come zingaro si nasce? Poi questo si sente dire in un paese dove Totò si è espresso molto bene sulla nascita, esatto. E sulla stigmatizzazione per appartenenza, con questa famosa battuta sui signori, eccetera. Non è questo un multiculturalismo che rompe i limiti della collocazione che il sistema ti ha riservato. E questo sui cambi nomadi viene fuori molto bene, perché che cosa sono stati i cambi nomadi? I cambi nomadi sono stati l'espressione...
I ghetti
di una posizione istituzionale che era incapace di spiegare, di considerare e di spiegare un fabbisogno che era universale, quello dell'abitare. Gli zingari in un certo momento non girano più, oppure girano cambiando la logica della loro frequenza dei vari posti, e le regioni dicono benissimo, voi siete zingari, siete nomadi, per cui vi facciamo i cambi nomadi. Di conseguenza è una situazione speciale, eccezionale, che non valorizza la differenza ma la usa come scusa per cristallizzare chi ne vive dentro, e soprattutto per... In un campo nomadi sfido qualsiasi di voi, senza casa magari, che dite prendo una roulotte e vado a fare domanda al comune per vivere nel campo nomadi.
Provate.
Non otterrete mai risposta positiva. Perché? Perché il campo nomadi è omoetnico, è un campo di concentramento, è destinato per questa categoria di persone. Ovviamente qua con molti paradossi, per esempio il campo di Via Rebosa è provvisorio da 18 anni. L'hanno fatto all'indomani della sparatoria di Via Gobetti, dove hanno perso la vita due persone e sono feriti altri quattro, e dal 1991 è un campo provvisorio. Ecco, questa provvisorietà, se andate a leggerla con tutti gli intenti sulla sicurezza, sul decreto della sicurezza, che adesso con lo stalking ne avremo delle... Voi sarete tutti indicati come accusati di stalking verso l'amministrazione pubblica, non sfuggerete, insomma. Tutto ciò però ci deve portare anche a pensare questa contraddizione che fa sbagliare la politica, ma fa sbagliare anche chi cerca di fare ricerca. Ovvero c'è una specie di accomodamento in questa contraddizione nomadismo-stanzialità. Finché sono nomadi sono allo stato selvaggio, quando cominciano a stanzializzarsi diventano qualcosa che ci assomiglia, però bisogna trattarlo opportunatamente. Mi dispiace che...
È per quello che noi siamo sempre fuori in campagna e non lì, perché credono che noi non vorremmo una casa. Perché no? Mia mamma abitava in casa, era una bresciana, mio papà era piemontese, quindi sono anche zingaro.
Mi dispiace che è andato via Finzi, perché ha toccato più volte la questione di Salonicco. Salonicco non aveva 9.000 ebrei prima della guerra, che sono ridotti a 123 dopo la guerra, ma aveva 54.923 zingari, ebrei, che sono stati ridotti a 98. Di Salonicco è originario anche Edgar Morin, noto filosofo che tutti abbiamo letto, e che ha scritto un bellissimo libro su suo padre, intitolato Vidal mio babbo, mio padre. Ancora oggi la famiglia Morin in casa, per appellarsi ai vari gradi di parentela, usa gli appellativi greci, non quelli francesi, per cui non dicono nonno, dicono papus, non dicono nonna, dicono yaya, eccetera. La radice greca e ebraica di Salonicco è rimasta dal 21 che sono andati via al 2009, quanti anni sono? 100 anni ormai, insomma. Ecco, circa 100 anni dopo loro usano ancora termini della lingua greca per gestire la loro quotidianità, per cui parliamo di radici forti. E in queste radici forti, quando lui descrive il Salonicco dei primi anni del secolo, descrive vari quartieri, e il più bello e le case più belle, anzi le ville più belle e la gente più ricca, sapete qual era? I greci? No, i turchi neppure, gli ebrei che hanno sempre degli affari nemmeno, erano gli zingari. Okay? Questa cosa ci deve far pensare che la falsità di questa contrapposizione, di questa contraddizione portata avanti come bandiera stanzialità nomadismo, sia una falsità che ha una dimensione quasi scientifica, come diceva Finzi, come quella della razza. La vera contraddizione è quella della tregua e della fuga. Gli zingari nella Elade, nei Balcani, in Europa, dove hanno trovato delle condizioni di tregua, si sono stabilizzati e si sono amalgamati senza perdere la loro identità con la popolazione locale. Là dove questa tregua non è stata realizzata, non è stata verificata, sia con il pretesto della conversione, sia con il pretesto della rieducazione, che viene poi a rispondere molto bene a tutto quello che è il nostro bisogno del capro espiatorio, abbiamo avuto una fuga continua, uno spostamento continuo. Oggi bisogna andare a capire perché tutto quello che rappresenta la zingania è altamente differenziato e diversificato. Ci sono gruppi con storie e condizioni di vita completamente differenti, pur riconoscendosi al popolo gitano, pur riconoscendosi tutti come Sinti e Rom. E dico questo anche perché il nomadismo che noi viviamo su questa contraddizione fuga-tregua è un nomadismo che rappresenta una ottima strategia di difesa a quello che è la repressione europea. Se io devo spostarmi, no, scusate, se io devo essere oggetto di repressione, non posso fare altro che spostarmi al momento opportuno per evitare le repressioni. Questa cosa ce l'hanno insegnato molto bene i Rom, jugoslavi, rumeni, ma anche i Sinti durante gli sgomberi. Loro molte volte hanno resistito, mi permettete anche qua una sottolineatura, hanno resistito ai carabinieri poco, hanno resistito di più agli assistenti sociali, perché i carabinieri, essendo del sud, si mettevano anche a piangere quando facevano gli sgomberi. Gli assistenti sociali mai, erano là come delle cagne ad abbaiare, a incitare la gente, e qua si può dire tranquillamente cazzo, ecco, lo possiamo dire, ecco. Non aspettano sempre, e qua bisogna andare a pensare un po' le cose che dicevi, perché a noi, anche per formazione politica, per appartenenza eccetera, quando c'è la ribellione, cazzo, ci piace, ok? Però loro con molta diligenza dicono: ma perché io devo rispondere? Forse una strategia può essere anche quella della non risposta, che li fa svuotare di oggetto la loro azione, per cui davanti allo sgombero io non aspetto che mi forzatamente mi mandano via dal campo. La notte prima lo faccio trovare vuoto, è successo centinaia di volte. Il giorno dopo, quando le forze dell'ordine e le assistenti sociali andavano via, ritornavano e li facevano impazzire. Okay. Però con questa strategia possiamo avere anche una chiave di lettura per spiegare il mestiere ritagliato sulla repressione. Se io devo arrivare in un paese durante la festa del santo, del padrone, ed essere ospitato, sapendo che là devo stare 3-4 giorni, avendo luce, gas, acqua, per di più clientela per il mio spettacolo ambulante o per quello che riesco a fare, è vero che devo essere utile in un breve tempo per poter essere il più possibile accettato dalla popolazione. E quando questa utilità finisce nella naturale sua funzione, io mi tolgo di mezzo. Provate a pensare, arriva una compagnia di zingari in un paese che magari sanno affilare i coltelli o fare le pendole o fare spettacolo di un certo tipo, ballare, suonare, ma per quanto tempo possono star là ad affilare dei coltelli? Finiscono. Quante pendole possono aggiustare? Il fabbisogno è limitato e il mestiere è tagliato su misura per essere utile in una relazione che sappiamo prima o poi diventerà repressiva e ci toccherà spostarsi. Non diamo la possibilità di essere repressi, ci spostiamo prima e ci spostiamo al paese a fianco dove c'è un'altra festa di padroni che ci aspetta. Ovviamente ci sono alcuni aspetti della modernità. Non so, mi ricordo adesso se Fincio Lucio diceva oggi non c'è lo sterminio. Adesso non diciamo più parolacce, c'è anche oggi.
Anche oggi perché vengano, quant'è, al 23, al 24 o in maggio, al 2, al 3 maggio, vengono con le ruspe e hanno detto là dentro a buttarti fuori.
Ecco. Ma
paghiamo 300 euro al mese. Ti buttano fuori. Adesso 400 perché... perché è un cresciuto, c'è la crisi, adesso 400 e noi non paghiamo più.
Comunque io volevo dire anche che una parte di questa cultura non è che sparisse per via della repressione, ma sparisse per via dell'incontro con la modernità e sparisse perché la quotidianità nel campo nomade è gestita con la TV. Io ho cominciato a frequentarli 20 anni fa, avevo trovato genocidio culturale, perfetto, avevo trovato certi nomi di bambini che erano consoni alla loro cultura. Adesso ritorno a trovare e i bambini so come si chiamano perché prima vedo le telenovelas e c'ho tutta la sfilza dei nomi davanti a me.
Adesso quei bambini che hai visto sono già nonni.
Esatto.
Da nonni no, ma però padri sì. Quei ragazzini che erano così adesso sono 20 anni, 30 anni, sono già sposati e anche loro vanno per ferro, hanno i loro camion, vanno per ferro. Ma poveracci, facciamo quel che potiamo sempre per essere in regola con la legge. Vengono la mattina, sono 20 giorni 20-30 giorni fa sono venuti per fare un censimento, vedere chi siamo. Siamo lì da una vita, ci conoscono. Madonna che due maroni, no, uno, hanno detto. Che due maroni, uno. La legge Maroni, hanno detto.
Va bene. Ci sono delle domande rivolte dal pubblico?
Boh, se volete domandare, chiedete pure che io rispondo.
Noi per adesso vi ringraziamo, non abbiamo altro da dire.